Benvenuti al Macerata Opera Festival, servizio di audiodescrizione. Questa sera va in scena Don Giovanni, dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart, sul libretto di Lorenzo da Ponte. L'opera fu rappresentata per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga il 28 ottobre 1787. Di seguito forniremo la trama del primo atto, la descrizione della regia e della scenografia a cura di Davide Livermore, dei costumi principali realizzati da Stéphanie Putegnat e della scena iniziale. Trama. Il giovane cavaliere Don Giovanni, sotto mentite spoglie, si intrufola in casa di Donna Anna per sedurla. Accortasi dell'inganno, la dama inizia ad urlare, facendo accorrere suo padre, il commendatore, che sfida Don Giovanni a duello, venendo da lui ucciso. Don Ottavio, promesso sposo di Donna Anna, giura di vendicare la morte del suocero. Intanto Don Giovanni, seguito dal fedele servo Leporello, si imbatte in Donna Elvira, sedotta e abbandonata pochi giorni prima dal cavaliere, che riesce a defilarsi con una scusa. In paese si sta festeggiando il matrimonio di due giovani contadini, Zerlina e Masetto. Don Giovanni adocchia la sposina e con minacce e lusinghe riesce a rimanere da solo con lei. Organizza in suo onore una festa in maschera, alla quale partecipano anche Donna Anna, Donna Elvira e Don Ottavio. All'ennesimo tentativo di seduzione, Zerlina grida, chiamando gli invitati in suo soccorso. Così Donna Anna scopre che l'assassino di suo padre è Don Giovanni e insieme a Don Ottavio e Donna Elvira tenta di arrestarlo, ma il cavaliere riesce a fuggire. Regia. Mi sono chiesto, l'impulso rivoluzionario dato da un'opera come Don Giovanni cos'è oggi? Il regista torinese Davide Livermore elabora la regia di quest'opera partendo dal significato che essa può assumere nella società odierna. Oggi l'importanza di un'opera come Don Giovanni risiede nella sua assenza, come spiega lo stesso regista, il quale mette in scena come lo spirito rivoluzionario dell'opera sia negato e incapace di esplodere nella società contemporanea. Da qui l'idea di ripercorrere la storia sotto forma di evocazione, di flashback, che parte con un doppio sparo di pistola e allude non solo alla morte del commendatore, ma soprattutto alla morte di Don Giovanni che ritornerà alla fine. Un racconto ciclico che può essere interpretato come la sequenza di eventi che hanno caratterizzato la vita del protagonista prima della sua morte o come la realizzazione dei suoi desideri più reconditi. In ogni caso, un racconto ambientato nel Settecento, unico periodo in cui lo spirito libertino di Don Giovanni può trovare libera espressione, per poi morire definitivamente nell'epoca contemporanea, in cui si vive di artefazione, di virtualità e di sottomissione alle regole imposte dalla società. A livello di regia, la morte di Don Giovanni all'inizio per mano del commendatore è messa in scena ricorrendo a un mimo, un doppio del personaggio, che resterà immobile a terra per tutto il primo atto, visibile solo a Don Giovanni. Soltanto alla fine dell'opera il corpo a terra sarà quello del protagonista. Lo stesso vale per il commendatore, che verrà sostituito da un mimo, il cui corpo esanime verrà portato via dopo lo sparo. Livermore, infine, dà ampio spazio a scene a sfondo erotico, sottolineando il parallelismo tra cibo e sesso che emerge dal libretto stesso in occasione della festa per Zerlina, ma anche nella cena finale con il defunto commendatore. I piaceri sessuali vengono evidenziati, mettendo in scena orge tra uomini e donne dal volto coperto, in cui vengono coinvolti anche i protagonisti dell'opera. Scenografia. La regia di Livermore non prevede oggetti in scena. La sua visione evocativa della vita di Don Giovanni prende forma nel video mapping, ovvero un insieme di immagini e video proiettati utilizzando l'intero muro a mattoncini dello sferisterio come schermo. Le proiezioni descrivono l'ambientazione della storia, ma anche i pensieri dei protagonisti o gli eventi accaduti prima della scena in atto. Livermore alterna quindi immagini di mura antiche a proiezioni di palazzi nobiliari dalle facciate geometriche di marmo chiaro, a volte imbrattate con graffiti blu, fucsia, gialli e rossi con i nomi dei protagonisti. Attraverso i video vengono rappresentati anche gli approcci sessuali di Don Giovanni o il duello con il commendatore, utilizzando sempre i primi piani dei cantanti stessi. Per dare tridimensionalità alle proiezioni, Al centro del palco e addossata al muro è posizionata una struttura a forma di parallelepipedo poggiata sul lato più corto e alta 7 metri, con ingresso squadrato ricavato al centro in corrispondenza dell'arco retrostante. L'intera struttura, calpestabile sulla sommità, è ricoperta da mattoncini per diventare visivamente un tutt'uno con il muro dello sferisterio. Al di sopra dell'ingresso è proiettata la statua dorata del commendatore, rappresentato come un condottiero in mezzo a due colonne che sostengono una piccola cupola. I protagonisti dell'opera si muovono con macchine e carrozze che entrano dal centro o dalle rampe laterali. Don Giovanni e Leporello entrano in scena a bordo di un taxi giallo, usato come nascondiglio per consumare rapporti sessuali. Il commendatore, accompagnato dai suoi bodyguard, arriva a bordo di un'auto scura tirata a lucido, con cerchi cromati. Infine, durante la festa in maschera, Donna Anna, Don Ottavio e Donna Elvira entrano a bordo di un calesse trainato da un cavallo nero. Costumi. Nell'ideazione dei costumi emerge una forte commistione tra antico e moderno, che rende perfettamente la visione onirica e senza tempo della messa in scena. Ciascuno dei protagonisti, tranne Don Giovanni, Leporello e il Commendatore, indossa un costume storico e uno moderno. Il coro, composto da 16 donne e 24 uomini, indossa abiti e parrucche settecentesche, insieme a t-shirt e scarpe da ginnastica, sulle tonalità del beige, marrone, blu, nero e grigio. Don Giovanni è un giovane aiutante e indossa un completo giacca-pantalone nero con camicia e cinta nere. Al suo ingresso, mentre fugge da Donna Anna, ha il volto coperto da un passamontagna di tulle elasticizzato nero. Il suo doppio è vestito come lui. Leporello indossa una camicia nera, pantalone grigio scuro con cinta color cuoio e un giubbetto bomber di camoscio marrone con zip sul davanti. Il commendatore indossa un completo con camicia bianca, gilet grigio con bottoni rotondi dorati, pantalone nero e scarpe stringate eleganti nere. Sopra, un cappotto di velluto nero lungo fino ai piedi. Il suo doppio è vestito come lui. Donna Anna, nella versione moderna che precede gli spari, indossa una sottoveste nera di raso appena sopra il ginocchio e scarpe con tacco nere. I lunghi capelli neri sono sciolti. Nella versione storica indossa un abito in velluto nero composto da bustino senza maniche con stemma nobiliare rosso sul petto e gonna ampia. Sotto alla gonna, all'altezza dei fianchi, indossa un panier, cioè una struttura tipica dei costumi settecenteschi composta da stecche e usata per pronunciare i fianchi delle dame. I capelli sono raccolti in uno chignon da cui scende un lungo velo nero. Donna Elvira indossa inizialmente una sottoveste di raso rosso sotto al ginocchio con scarpe nere. Il viso è coperto da un velo nero che scende sulle spalle fino ai fianchi. Indossa degli orecchini pendenti di pietre rosse luminose e rossetto rosso. Entra in scena con una valigia di pelle marrone e un mazzo di rose bordeaux. Successivamente indossa lo stesso abito storico di Donna Anna, ma di colore rosso. Don Ottavio, nel primo atto, indossa una giacca corta di velluto nero con stemma rosso a sinistra, pantalone nero sotto al ginocchio, calze nere e una cinta nera con fibbia argentata. Zerlina, nel primo atto, indossa una camicetta di pizzo bianca a maniche corte e una sottogonna con fantasia floreale, coperta da una gonna di tulle bianco più lunga con pizzi applicati lungo l'orlo. Ai piedi, delle scarpe bianche con tacco basso. I capelli biondi sono ondulati e raccolti dietro alla nuca. Masetto, nel primo atto, indossa una camicia celeste chiaro con righe sottili bianche, gilet beige, pantalone sotto al ginocchio, calze beige e cravattino che riprende la fantasia floreale della gonna di Zerlina. Le 12 ballerine entrano accompagnando Donna Elvira e sono vestite come lei, con velo nero e sottoveste rossa, da cui si intravede un'imbottitura a simulare una gravidanza. Tengono in mano una valigia di pelle e rappresentano le donne sedotte ed abbandonate da Don Giovanni. Durante le orge indossano un body color carne e un lungo velo nero. I mimi, all'inizio dell'opera, sono i bodyguard del commendatore e indossano un completo giacca-pantalone nero con occhiali scuri. Durante le orge indossano camicia e pantaloni neri e hanno il viso coperto con un passamontagna nero. Scena iniziale. Il palcoscenico è vuoto, il muro libero da proiezioni. Una ventina di sedie bianche con struttura di legno chiara e schienale rotondo imbottito sono posizionate in platea alla sinistra del palco e rivolte verso di esso. Sopraggiungono Don Giovanni e Leporello a bordo del taxi. Don Giovanni scende, indossa il passamontagna ed esce correndo dal centro. Leporello, rimasto solo, prende una bibita in lattina dal portabagagli. L'audiodescrizione che avete ascoltato è stata realizzata dal team Inclusive Opera del Macerata Opera Festival, coordinato da Elena Di Giovanni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata e l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, sezione provinciale e regionale. Voce narrante Valeria Angeletti. Registrazione ed editing a cura di Emilio Munda.